Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
È quello che ti meriti. È il titolo del romanzo che stiamo per raccontare qui nel Posto delle Parole, un romanzo pubblicato da Einaudi con il sottotitolo Si sono amati e ora stanno imparando a odiarsi. L'autrice è insieme con noi, Barbara Frandino. Buonasera.
Salve, buonasera.
Ed eccoci qua insieme con l'autrice per raccontare di questa scrittura di Barbara Frandino. Leggo nei risvolti di copertina, giornalista, sceneggiatrice, produttrice, autrice di documentari, di programmi radiofonici, ha curato per Einaudi le raccolte di racconti Il Corpo a Corpo e poi nel 2011 Ti Vengo a Cercare. Ha scritto anche libri per ragazzi, Jason da Salani e Che Paura da Fabbri, ed è coautrice di libri editi da Feltrinelli nella collana Say the Parents. Quali programmi radiofonici sono stati creati da Barbara Frandino?
Quali?
Ah.
Ma in particolare due. Uno che adesso non ricordo esattamente gli anni, perché io ho sempre difficoltà a collocare qualcosa della mia vita in un anno preciso. Comunque erano per Rai 3. Uno si chiamava Candide, e aveva questo sottotitolo Domande semplici a persone complicate, e un altro si chiamava Remix e aveva insomma più o meno la stessa forma, cioè erano delle interviste ma poi c'era anche una parte di radiodramma. E poi insieme a un gruppo di autori radiofonici che io stimo molto, che sono grandi amici, che si chiamano Barlumen, abbiamo fatto alcuni radiodrammi.
I Barlumen sono molto, molto noti, diverse. Sono molto noti per la loro bravura. Ma che cosa vuol dire per i nostri ascoltatori? Magari dicono, ma che cosa vuol dire essere autore di un programma? Vuol dire inventare il titolo, vuol dire inventare il format, vuol dire scrivere i testi. Cosa vuol dire semplicemente Barbara Frandino?
Beh, dipende. Può voler dire tutto quello che hai detto, può voler dire una parte sola. Noi avevamo fatto tutto, avevamo inventato il format e poi ogni settimana scrivevamo una specie di sceneggiatura, diciamo, di quello che doveva accadere, e poi c'erano le interviste che facevamo. Nella parte, quando abbiamo fatto radiodramma, c'erano anche... Questo radiodramma si intitolava Leon Country, ed era la storia di questo grandissimo personaggio del rock, in realtà mai esistito, e però avevamo trovato personaggi molto famosi che ci raccontavano di averlo incontrato, la loro esperienza, eccetera, eccetera. E poi ogni settimana proponevamo una cover delle sue canzoni che noi stessi scrivevamo, c'erano anche dei musicisti e cantavamo. È stata un'esperienza meravigliosa, direi uno dei lavori più divertenti che mi è capitato di fare nella vita.
Barbara Frandino, adesso raccontiamo questa nuova scrittura e quello che ti meriti, però io vorrei partire. Per raccontare questo romanzo, a noi piace raccontare quando, dal nostro piccolo punto di vista qui del Posto delle Parole, hanno qualcosa da raccontare. Non è sempre detto che questo succeda. Partiamo dall'immagine di copertina, che con i suoi colori, con quello che vediamo, già ci fa, per così dire, respirare l'aria di quella persona che vediamo nella copertina.
Sì, perché diciamo che sì, è la prima volta, sai, che mi ritrovo a riflettere così tanto sulla copertina, al di là del fatto che mi piace tanto, posso dirlo proprio così, senza remore, perché non l'ho scelta io, sono stati bravissimi. Effettivamente rispecchia molto il personaggio protagonista, che si chiama Claudia, che è la persona che racconta in prima persona questa storia, e cioè questo matrimonio che va in pezzi. E va in pezzi perché, lo posso raccontare?
Ma certamente,
faccio una piccola introduzione. Claudia e Antonio sono sposati da molti anni, non hanno figli, ma lui sta per avere un bambino da un'altra donna. E l'arrivo di questo bambino sgretola completamente il mondo di Claudia. E lei è costretta a fare i conti col suo presente, col suo passato e ovviamente anche col suo futuro. E quello che accade nei giorni successivi a questa notizia, insomma, il marito ha un problema, finisce all'ospedale, quando torna è molto, molto distaccato, molto crudele, dovrebbe convincerla ad andarsene. Invece, nonostante la testa le dica continuamente vattene, 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 lei lì resta in questo matrimonio e non riesce a mettere una fine a questa cosa, per diverse ragioni, che poi se vuoi raccontiamo in parte, non tanto per non spoilerare, comunque insomma, per diverse ragioni. E quindi la copertina, sì, è proprio questa donna che dice: che faccio, vado, non vado, resto a farmi massacrare, oppure...
Un'immagine, Barbara, Frandina, un'immagine, quella della copertina, che non possiamo non vedere, perché ha dei colori molto forti, questi colori vibranti di questo artista, il Nigel van Wyck, e ricorda molto l'incomunicabilità dei personaggi che vediamo nei quadri di Hopper. No, queste loro solitudini, anche se sono insieme con gli altri, questa è una donna sola, ecco.
È una donna molto sola, anche all'interno di questo matrimonio che si ostina a tenere in piedi, lei vive una grandissima, grandissima solitudine, è vero.
Vive questa grandissima solitudine che noi scopriamo pagina dopo pagina e scopriamo e... Ho persino sottolineato, tra le varie cose nel testo, anche una frase nel risvolto di copertina, che a proposito della nostra protagonista Claudia, la moglie, noi leggendo questo libro troveremo qualcosa che ci riguarderà molto da vicino, perché questa storia non racconta di altri, no? Perché bene o male anche in una... nel testo, tra le righe, c'è qualche cosa che racconta di noi, nel comportamento di queste due persone, nei silenzi, perché i silenzi, all'inizio mi è rimasto impresso questa cosa a proposito del silenzio, il silenzio è così preciso, ecco quanta attenzione noi nel rapporto di coppia diamo importanza al silenzio e soprattutto alla sua precisione.
Sì. Il silenzio è molto importante, è stato molto importante per me in questa storia, in parte perché lei è così, è una che pensa, il silenzio è così preciso, è una persona, lei fa la ghostwriter, quindi è una persona un po' abituata a stare nascosta, e viene da una famiglia complicata dove non poteva permettersi di disturbare. E quindi lei ha imparato quest'arte del silenzio. E, dall'altra parte è anche un libro pieno di luoghi di silenzio, anche graficamente ci sono spazi bianchi, le frasi sono tutte brevi. Spesso mi capitava di scrivere pagine che poi il giorno dopo mi mettevo a cancellare e si riducevano a poche righe, perché... dovevo togliere tutto quello che non era necessario alla trama, proprio per lasciare questi spazi di silenzio. E per me questa era una necessità che nasceva dal fatto che avevo deciso di raccontare emozioni. Cioè, per me le emozioni dovevano essere protagoniste di tutta questa vicenda. Allora le emozioni le vivi in spazi di poche parole.
Sono un po' le emozioni. Le emozioni sono un po' come le promesse, che durano quel poco e poi se ne vanno.
Sì, dipende, però a volte ci sono emozioni come dolore, come insomma, il senso di abbandono che lei prova. Ci sono certe sofferenze, certe ferite, che non è che poi se ne vanno così facilmente, no? Lei però decide di viverle fino in fondo, che è la cosa che le permette di attraversarle, comunque di guardarle in faccia e poi forse di lasciarsele alle spalle. Perché spesso nella vita noi non vogliamo vedere emozioni che non ci piacciono, no? Allora appunto riempiamo la nostra vita di parole, di cose da fare, ma le emozioni non si fanno fregare, cioè o le guardi bene, le attraversi, le maturi, altrimenti si infilano nel nostro organismo da qualche parte e poi vengono a chiedere il conto prima o poi.
Vengono a chiedere il conto, però c'è qualche cosa anche di positivo in questa storia. Sembra che noi lo raccontiamo solo in forma negativa, ma c'è qualche cosa di positivo. C'è anche una tenerezza, nonostante tutto, di queste due persone che sono uno estraneo all'altro. Però uno estraneo all'altro, ma si cercano in sostanza, soprattutto nel buio, no? Per esempio quando sono a letto, no? E lei appoggiata al petto di lui, no? Il sentire il respiro è qualche cosa che fa più compagnia forse di tante troppe parole.
Sì, sì, ma loro è vero, si sono amati, ora stanno imparando a odiarsi, ma ancora si amano, perché poi alla fine c'è una delle ragioni per cui questo matrimonio resta ancora in piedi, così sgangherato e claudicante, è perché ancora si amano. Però sono feriti, hanno paura, e quando noi siamo feriti e abbiamo paura, tiriamo fuori il peggio di noi, e lui reagisce a questa ferita, perché anche lei gliene ha fatte, adesso abbiamo detto questa storia, abbiamo raccontato che lui ha messo incinta un'altra, ma anche lei gliene ha fatte, e lui risponde a questa grande ferita con l'indifferenza, lei risponde a quest'altra grande ferita con la vendetta. Però hanno un pari grado di ferocia, ma anche in qualche modo un pari grado di amore. Cioè in passato loro hanno costruito una grande felicità dentro in quel matrimonio, adesso in qualche modo cercano di ricostruirla, ma inanellano una serie di errori, per cui invece di riuscire a riaggiustare questa cosa rotta, la distruggono sempre di più.
La distruggono sempre di più e alla fine succederà qualche cosa che è veramente un emblema forse di questa distruzione, senza rivelare più di tanto. Ma quest'uomo che noi dobbiamo anche conoscere sulla cima di una scala appoggiata a un albero del giardino, e quest'albero è un simbolo di questa narrazione, ma non solo di questa narrazione. È un simbolo anche della vita, soprattutto di lui. Lui è in cima a questa scala e improvvisamente la scala oscilla, non si sa perché lui cade, e lei è dalla casa, vede questo e che cosa fa? Rientra in casa e si mette a riordinare la casa. Ecco, questo è un comportamento che già ci dice che c'è qualche cosa che non torna nel rapporto delle due persone. Forse è già lì una vendetta, chi lo sa, ma un atteggiamento proprio particolare. E non dobbiamo, parlo per me, mi sono detto, non devo prendere le parti di uno e dell'altro. Io devo leggere semplicemente questa storia non come se fossi un estraneo, ma semplicemente comprenderla nel senso antico, originario di questo verbo, prendere con, sia di uno che dell'altra.
Sì, sì, ma infatti quella, guarda, era la mia intenzione. Era la mia intenzione quando scrivevo, cioè che non ci fosse la parte, una parte con cui schierarsi. Io personalmente non saprei con chi schierarmi, se con lui o con lei. Invece la cosa che ho notato è che ogni volta poi mi dicono: ah, io sto dalla parte di lei, ah, io sto dalla parte di lui. C'è sempre questa tendenza a parteggiare per uno o per l'altro. Poverina lei, poverino lui. Nessuno dei due è poverino, sono due carogne.
Sì, sono però proprio due carogne, ma chi è? Chi non è una carogna, no? È facile buttare lì un giudizio, no? Un giudizio, anzi, un pregiudizio che non ha un pensiero critico, quindi. E queste sono due carogne che vivono queste due vite che per certi versi si attraversano, ma se lui non si fa vedere, per così dire, a un certo punto del romanzo dice: lei non può conoscere lui perché lui spegne la luce, no? Per nascondere. Lei fa altre cose che hanno a che fare, se vogliamo, Barbara Frandino, con la sopravvivenza. Forse fanno delle cose che rientrano, se ricordo bene, a un certo punto si dice che il matrimonio è una cosa molto semplice, anche molto scontata, ma il matrimonio è un compromesso. E se non è un compromesso questo?
No, ma tu hai detto proprio la parola esatta, che è sopravvivenza. Cioè, quando c'è una ferita così profonda come hanno sia lui che lei, come quella che hanno sia lui che lei, quello che scatta è un istinto di sopravvivenza. E quindi quando devi sopravvivere non badi a nulla, non guardi in faccia a nessuno, ok? Se ti devo fare del male te lo faccio, perché questa è la mia vita che è in gioco. Ed è un meccanismo psicologico abbastanza comune, no? che incontriamo spesso, non dico che mettiamo in atto spesso, per fortuna, ma che vediamo anche attorno a noi, no?
Casualmente vedo una sottolineatura che, quando l'ho fatta, mi sono detto: sei il solito inguaribile romantico. Ma la voglio condividere. Quando lei,
quando lei
prende la borsa, vuole andarsene, sono sulla porta e sento pronunciare il mio nome. Ho un sussulto. Da quanto tempo cerchiamo di non chiamarci per nome? Quando un nome ti delude e perde la sua vibrazione, diventa sale sulle labbra. Ecco, io ho sottolineato queste parole perché sono importanti nelle relazioni di coppia, chiudendo il libro e andando nella vita privata, nella vita di ognuno, no? Quando due persone stanno insieme, il pronunciare il nome ha un qualche cosa di importante. D'altra parte, la Genesi è stata fatta con che cosa? La creazione del mondo, della Bibbia, nominando le cose.
Esatto.
Questa è stata la prima missione.
C'è anche un altro punto in cui si dice più o meno questa cosa. Insomma, loro cercano di ricostruire più o meno un linguaggio comune, dei confini in cui stare, insomma, in questo matrimonio, perché tutto quello che c'era prima non funziona più. E intanto questo bambino nasce e loro riescono più o meno a ritrovare un certo equilibrio. Fino a quando la segretaria di lui arriva a trovarlo a casa, lui è un personaggio televisivo piuttosto famoso, e mentre lei, la protagonista Claudia, è in cucina a preparare un caffè, sente al di là della porta questa donna che dice: Anna e Pietro stanno bene, cioè Anna è l'amante e Pietro è il nome di questo bambino. E lei per la prima volta, sentendo il nome di questo bambino, capisce veramente che questo bambino esiste. Questo bambino ha un nome, esiste. E quindi tutto quell'equilibrio va di nuovo a farsi benedire, perché non, perché di nuovo è una ferita troppo grande che lei non riesce a sostenere. Però è nel momento in cui questo bambino viene nominato. Prima era una cosa un po' così nebulosa, invece poi esiste davvero perché ha un nome.
Barbara Frandino, c'è il libro a portata di mano, vero?
Ce l'ho.
Ricordiamo, il libro, il romanzo intitolato È quello che ti meriti, pubblicato da Einaudi, e quale passo possiamo ascoltare?
Ma potrei leggere questa pagina, un po' più di una pagina, che diciamo riassume alcune cose che per me erano importanti. Cioè, io volevo raccontare la complessità delle emozioni che ci travolgono quando un amore, quando una storia d'amore finisce, va in pezzi, si rompe in qualche modo. E la prima cosa che accade alla protagonista, e la prima cosa che accade in genere a tutti noi quando subiamo una perdita, un lutto, un abbandono, è che ci guardiamo attorno e non riconosciamo più nulla. Ed è come se il mondo diventasse improvvisamente di pietra. E allora questa cosa c'è abbastanza in questa pagina e mezza, che se vuoi posso leggere.
Siamo in ascolto.
Da quando Antonio è all'ospedale non riesco più a dormire nel mio letto. Sento il costante battito del cuore contro la cassa toracica, il flusso del sangue nell'orecchio appoggiato al cuscino. Un formicolio nelle gambe, un nervosismo che preme da dentro. Penso è un problema neurologico. Poi penso che forse mi sia alzata la pressione. Infine capisco che sono i ricordi, che si muovono, mutano, si riposizionano, cercano un luogo nascosto tra le cellule. Il mio organismo sa che se vuole sopravvivere deve addomesticarne la ferocia. 6 mesi fa, avevo una forte emicrania, me ne stavo sul divano a guardare una serie alla televisione, in attesa che l'aspirina facesse effetto. Hanno suonato alla porta. A piedi scalzi, con una maglia infilata sopra il pigiama, sono andata ad aprire. C'era Antonio. Era un lunedì pomeriggio, lui non doveva essere lì. Aveva dimenticato le chiavi. L'ho guardato e ho avuto un brutto presentimento. Sorrideva in modo strano. Poteva sembrare un sorriso di scuse, ma anche il ghigno di un bambino che sta per tagliare la coda a una lucertola. Dalla porta aperta entravano soffi di aria umida. Il pigiama era leggero. Ho afferrato i lembi della maglia e me la sono avvolta stretta attorno al corpo. Devo dirti una cosa. Ho un gran mal di testa, non credo di volerla sentire. Si vedeva che stava cercando l'espressione adatta, ma non riusciva a togliersi dalla faccia quell'aria strana, disperata e crudele. È importante che tu lo sappia. Sono andata verso la cucina a preparare un caffè, giusto per non essere costretta a guardarlo mentre mi feriva. Così ho saputo di Anna e del bambino che stava arrivando. Non ci saranno scandali, mi ha detto. Ho versato il caffè in una tazza, solo una. Avrei dovuto piangere, ma non avevo lacrime. Sentivo il pavimento aprirsi sotto i piedi e inghiottirmi, ma non avevo lacrime. Gli ho detto fuori da qui. Lui si è voltato, ha preso la porta ed è uscito, mentre io ho camminato fino alla sala e sono rimasta immobile al centro della stanza, le braccia abbandonate lungo il corpo. Ho guardato la finestra, c'erano ditate sui vetri, la luce illuminava il disordine del divano e lo scrittoio, pieno di soprammobili improvvisamente di cattivo gusto. Il bianco dei muri era troppo freddo e il tappeto sbiadito. Sembrava tutto insolito. Ma ero nuova io.
Barbara Frandino, ascoltando questo breve passo dal romanzo È quello che ti meriti, mi è venuto in mente una parola che è importante, almeno per me, sono un lettore distratto, ma in questo romanzo la parola oggetti ha un suo valore, immobili, anche quando lei per esempio prende la tazza, la ripone nel lavandino, la lava, ecco. Quanto contano questi oggetti? Perché poi alla fine della storia si dice che le case che noi abitiamo sono abiti cuciti su misura, ecco. Quindi se è vero questo, il gesto di prendere una tazza e lavarla non è semplicemente un gesto come tanti altri.
Ma il legame con questi oggetti, con questa casa, che è stata il suo mondo, è stato il suo mondo per molto tempo, lei a un certo punto in realtà se ne va e ritorna, e la prima cosa che fa è che vede che in cucina c'è un po' di disordine, prende questa tazza e la lava. E in questa casa lei ritrova il legame con tutti questi oggetti che erano la sua quotidianità, che erano oggetti che erano stati scelti da lei, mobili scelti da lei della giusta misura per contenere le cose che lei sapeva di avere, e dice: adesso chi li toccherà questi oggetti? O addirittura chi li romperà? O chi li metterà via perché non gliene frega niente? E quegli oggetti rappresentano il suo mondo. Lei per molti anni ha dato un senso alla sua vita dentro quel matrimonio. Dentro quel matrimonio vuol dire anche dentro quella casa, scegliendo delle cose, generando azioni, edificando appunto un intero mondo. Senza quel mondo lì lei non sa più chi è. Allora anche la tazza ha il suo significato, no? Anche una cosa così apparentemente di scarsa importanza assume quel significato.
E Einaudi Editore ha pubblicato il nuovo romanzo di Barbara Frandino intitolato È quello che ti meriti. Se non proviamo a perdonarci a vicenda, non andiamo da nessuna parte. Barbara Frandino, prima di salutarci invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni? Allora, in questi giorni ho iniziato ieri un libro a Delphi che si intitola La Valle Oscura, di una scrittrice che si chiama Weiner, americana, che ha lavorato nella Silicon Valley. Lei faceva l'assistente in una casa editrice per una serie di situazioni, di crisi del settore editoriale. Si ritrova a lavorare nella Silicon Valley e conosce questo mondo alieno, diciamo, per una che fino al giorno prima indossava maglioncini di lana e leggeva manoscritti. E si ritrova in questo futuro in cui lei non c'entra niente. Mi sembra molto, molto interessante e anche utile per sapere cos'è che con che cosa abbiamo a che fare ogni giorno senza rendercene bene conto, no? Perché quello che arriva dell'intelligenza artificiale, dei software dalla Silicon Valley, ma da dovunque, ormai sta riempiendo la nostra vita senza che ce ne accorgiamo. E questo è appunta la telecamera su quella cosa lì, ci apre gli occhi un pochino. È interessante.
La Valle Oscura di Anna Weiner, pubblicato da Adelphi. Intanto grazie davvero del tempo che ci hai dedicato, Barbara Frandino.
Ma grazie a voi.
Buona serata.
Buona serata, ciao.